prima di tutto due sottolineature su due punti sui quali non ci fermiamo, però può essere utile dipanarli per magari non incagliarsi dentro, e poi sono sempre utili perché ci aiutano a una comprensione sempre più profonda della parola. Prima di tutto tutta questa questione qui che sembra un po' complicata sulla testimonianza, probabilmente sapete già anche voi, ma per gli ebrei era valida la testimonianza di due persone, ci vogliono due testimoni. Tu non puoi dire, ah, quello lì ha rubato da solo, non vale. Se sono in due a dire, quello lì ha rubato, siamo in due a dirlo, è testimonianza a valore legale. Ecco perché questo discorso all'inizio di loro che dicono, ma tu che sei da solo, dici te delle cose, ma non vale, perché la testimonianza di uno non vale. Lui dice, c'è una finissima ironia come sempre, giovannea, no, guardate che siamo in due, io non vado. Per cui il tema basso giuridico, con rispetto a ciò che è giuridico, diventa alto teologico, siamo in due. Però appunto non mi fermo direttamente su questa questione della testimonianza. E poi, sempre molto utile per comprendere bene Giovanni è l'ultimo Vangelo, è stato la redazione finale circa del 100, quindi sono passati più o meno 70 anni dalla morte alla risurrezione del Signore Gesù. 70 anni tanto, pensate che 70 anni fa c'era la seconda guerra mondiale. 70 anni ne succedono di cose. Forse all'epoca il tempo scorreva un pochino più lentamente, ma un pochino più lentamente non nel senso fisico, nel senso della storia, però 70 anni sono 70 anni. Quindi il Vangelo di Giovanni è spesso, e lo si capisce anche da cose linguistiche, molto attraversato di più dagli altri, dalla polemica tra la Chiesa nascente, ma ormai, beh, per carità, ancora molto molto giovane, ma già sedimentata, e il popolo di Israele. C'è molta polemica, c'è già stata la tremenda cesura del 70, distruzione del Tempio di Gerusalemme e solidificazione dell'ebraismo intorno alle figure dei farisei, della sinagoga, dei maestri, non c'è più il tempio, non c'è più il sacerdozio, e solidificazione appunto della Chiesa cristiana. Perché tutto questo discorso? Perché altrimenti non si capirebbe perché Gesù a un certo punto dice, siamo l'ultimo terzo, dopo che c'è questa questione qui della testimonianza, e nella dove lui dice, e anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge, è impensabile che Gesù dica la vostra, perché è la legge di Gesù. Qui è polemico. All'interno di una vicenda probabilmente accaduta c'è tutta una stratificazione anche ecclesiale. Spesso in Giovanni Gesù passa stranamente dalla prima persona singolare a quella plurale, che uno non capisce. A volte in altri Vangeli abbiamo trovato, Gesù dice, così io vi dico, poi c'è scritto, noi vi diciamo. Cosa vuol dire noi? È la Chiesa che parla. E in questo caso, la vostra legge, sentite che è molto polemica. Il famoso esempio che faccio sempre, ma ci intendiamo, è esattamente quando c'è un padre, una madre molto arrabbiata, e c'è un figlio che dice al padre, ecco tuo figlio. Che è una scemenza perché figli tutti e due, ma è la vis polemica. Qui c'è, non è di Gesù. Però anche su questo non ci fermiamo. Ci fermiamo su che cosa? Almeno mi fermo io, poi ciascuno di voi nella preghiera si ferma dove lo Spirito lo conduce. Su questa cosa bellissima che ho fatto mettere anche sul tabellone luminoso, perché la dice lunga di Gesù e anche di noi. E a mio parere, io penso che se appunto Dio mi concede la grazia che gli ho chiesto, come avete chiesto anche voi, di poter pregare realmente dopo, di entrare nella preghiera, di non essere distratto da mille pensieri o da mille stanchezze, cosa bellissima di Gesù è questa affermazione: so da dove sono venuto e dove vado. Dopo c'è la frase negativa: voi non sapete da dove vengo e dove vado. Che nel tabellone ho scritto in forma contratta: io so da dove vengo e dove vado. È la grandissima dignità di Gesù, perché Gesù sa che viene dal Padre e sa che va al Padre. Per questa ragione è riuscito a sopportare tutto quello che ha sopportato. Per questa coscienza, il termine coscienza potrebbe suonare fin troppo freddo, se volete usiamo pure per questo amore, sa perfettamente come un bambino è non sa fare magari grandi discorsi sull'amore di sua madre, ma è la cosa in cui è più sicuro di quello che di se stesso, così Gesù. Ed è molto bella questa cosa perché soprattutto in Giovanni, Gesù è prima di tutto il figlio, che appunto cerca di risvegliare in noi la coscienza di essere figli. Questo è bellissimo nel cristianesimo, a volte un po' dimenticato, un po' evanescente, che Gesù è il nostro Signore e Maestro, il Signore che siamo qui ad adorare nell'Eucaristia, e ci stringiamo a Lui il più possibile, ma stringendoci a Lui, Lui ci porta al Padre. Se volete poi, guardate anche con calma le orazioni della Messa, perché nel segno più grande, tutte le orazioni della Messa, sempre, sono sempre rivolte al Padre. Non so, prendo per esempio l'ultima della fine della Messa, ma guardate, c'è questo foglietto qui, ma vale per tutti. O Dio forte e misericordioso, la grazia che ti è stata elargita sia in noi il principio di vita eterna, il dono ricevuto alla tua mensa diventi sorgente e certezza della gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Ma quando si dice o Dio è il Padre, oppure se volete il prefazio, ancora più chiaro, prefazio, qua, dopo la donazione sui doni, è veramente cosa buona e giusta renderti grazie Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oppure anche l'orazione sui doni. O Dio che in questo misterioso scambio di doni ci chiami a partecipare alla ricchezza della vita divina, rendici testimoni le opere della verità che meravigliamente ci ha illuminato, perché lo chiediamo per Cristo nostro Signore, ma noi preghiamo sempre il Padre, cioè è la questione del Padre nostro. Noi non diciamo Gesù Cristo nostro che sei nei cieli, diciamo Padre, perché chi veramente sta col Signore Gesù e dimora con Gesù viene slanciato verso il Padre, che è l'esperienza di Gesù, cioè l'esperienza profonda di Gesù, essere totalmente rivolto al Padre, sapere di venire al Padre, andare al Padre, è l'esperienza che apre ciascuno di noi, in quanto figli. Un'altra cosa che dico mille volte, parlando della famiglia, ci sono tanti ruoli che uno può avere o non avere nella vita, uno può essere genitore, non esserlo, uno può essere nonno, non esserlo, uno può essere madre, non esserlo, uno può essere sposo, non esserlo, uno può essere marito, non esserlo, sono tutte realtà importantissime, ma non decisiva, l'unica che è decisiva è quella dalla quale nessuno di noi può essere fuori, essere figli. Io non ho problemi a dire che non so quanti siamo in questa cappella adesso, tutti siamo figli, poi qualcuno è mamma, è papà, è zio, è fratello di altri, ma figlio non lo tocca nessuno, perché è proprio il cardine del cristianesimo e anche in questo caso qui il cardine di questo Vangelo. E cosa può voler dire per noi vivere la vita da figli, quindi sapere da dove veniamo e dove andiamo? Chiaramente tutte le cose della vita poi acquistano un'altra luce, a partire dalle cose tragiche della vita, che rimangono tragiche, anzi magari se sei figlio hai la possibilità di entrare di più ancora nella tragedia. Mi spiego. Avete presente che sulla croce c'è quel brano dei sinottici dove danno a Gesù l'aceto da bere sulla spugna, ma lui non lo prende. Quell'aceto era anche un anestetico. Insomma, nella grande crudeltà si diceva, come tutte le cose a base in qualche modo alcolico, aveva questa funzione qua, non c'era ovviamente l'anestesia all'epoca. E Gesù rifiuta di prenderlo, perché Gesù è uno che assapora fino in fondo anche il dolore, anche il male, ma perché riesce, ma attenzione, non per eroismo, non perché è più forte, perché ha una coscienza filiale, addirittura è il figlio. Se uno invece non ha questa cosa qui di fronte, sapete cos'è la prima reazione difensiva di fronte a dolori troppo alti? Svenire. Perché si sviene? Un sistema di difesa. Quando è troppo, quando non ce la fai, per fortuna accade questa cosa. Quindi sto dicendo che l'essere figli ti toglie dai dolori della vita, anzi magari te li fa, come i grandi santi ci hanno mostrato, prima di tutto Gesù, perché nei santi ti fa entrare sempre di più, però li attraversi come il Signore che ha voluto appunto neanche prendere l'aceto alla fine. Quindi questa frase qui, io so da dove vengo e dove vado, a me piace moltissimo per Gesù prima di tutto e poi per me, ma posso dire per noi. In un'epoca come la nostra, mi è capitato di dirlo, di ripetere questa frase che conoscete anche voi, che è un po' un paradigma del nostro tempo, c'è la frase famosa che descrive, ahimè, molto bene un certo delirio della società occidentale, sempre di fretta, sempre di corsa, sempre affannato, dove appunto questa frase dice nessuno va così, nessuno ha così fretta come chi non sa dove andare. Che sembra un paradosso, ma una profondissima saggezza. Perché se sai dove andare, come cristiano, in realtà sai che sei già a casa, da sempre, dalla resurrezione di Gesù, dalla prima Pentecoste. Ma l'angoscia, l'ansia di non stare bene dove si è, per la paura che il bene, che il positivo sia sempre da un'altra parte, sia sempre nel domani, sia sempre dove non siamo noi, crea molta di quell'ansia, adesso senza fare discorsioni particolarmente profondi, che attraversa molto la nostra società. Chi è affannato, chi è angosciato, tendenzialmente corre, parla veloce, è concitato. Chi in qualche modo sa dove viene, dove va, ma una calma non nel senso caratteriale, nel senso religioso profondo, che è una delle cose tra l'altro che vogliamo sperimentare durante l'adorazione. Perché possiamo fermarci con tutte le cose che abbiamo da fare? E perché soprattutto cerchiamo di fermare la mente? Perché ce lo possiamo permettere, non siamo gente smarrita. Sappiamo, perlomeno chiediamo la grazia di sapere da dove veniamo e dove andiamo. Altra battuta che faccio sempre, che è un po' ridicola, però nel suo essere ridicola denuncia la mentalità della nostra epoca. Sapete, uno dei tanti miti che ha la nostra epoca, che nessuna cultura ha mai avuta, ce l'abbiamo noi, è il mito della giovinezza. Beato te che sei giovane. Se è vero quello che stiamo facendo, uno più va avanti nella vita, più si avvicina al Signore. O sbaglio, sembra una roba molto, per cui uno a 20 anni dovrebbe dire beato te che ne hai 90, ma cioè non è una barzelletta, cioè, se è vera tutta questa cosa qui, se non è vera allora mio Dio meglio essere giovani perché ogni passo che fai è la morte, allora beato chi ha 20 anni, se tutto questo non è vero, però ho la sensazione che se siamo qua, poi per carità queste cose non sono mica facili, Quando avrò 90 anni, venitemi a dire, ti ricordi quella volta che hai detto beato aver 90 anni, no? Io vi risponderò, se qualcuno forse mi supera anche qua. Però, come mai tutte le culture non l'hanno mai avuto sto mito qua? Adesso senza anche qui fare, c'è sempre stato quasi il culto degli anziani. Certo, una volta gli anziani, per la saggezza della vita, erano quelli che sapevano tutto. Adesso già a 30 anni si è tagliato fuori dai sistemi di comunicazione, internet, WhatsApp, per cui ci sono anche queste cose qui, ma comunque se ci sono queste cose qui perché le abbiamo fatte noi. Però sono cose che, quando si dice resistete alla mentalità di questo mondo, sono cose sottili e serie. Appunto, dice Gesù, io so da dove vengo e dove vado. E altra cosa che, anzi magari, cioè, guardate, lo faccio subito. Altro grande tema di questo Vangelo, appunto, Gesù è la luce del mondo, ma ma i giudei non riescono a vedere. Io mi sono guardato qua, appunto vi dicevo, è Cinecircolo, quindi anche un contributo, potevamo far scendere il telone, poi tante cose, ma è troppo complicato, visto che siamo anche nell'anno cinquantesimo. Mi spiace che la Santa non ci sarebbe contenta di questa cosa. Mi sono accorto per la prima volta, su 6 anni, subito di questa cosa, li vedete quei simboli lì? Sono dei simboli chiaramente eucaristici, quelli che rimangono nei giorotti. Il pane, il vino, l'agnello. Che sono quei paralleli qui, no? Non c'è il calice, c'è l'uva, non c'è il pane, c'è la spiga. Voi sapete cosa c'è dietro la mia testa? Non riesco a farlo bene. Cosa c'è? E cos'è il particolare di questo pellicano?
Che dà la vita.
E la vita perché in particolare c'è?
Giusto?
È santo. Non ne ho mai accorto. Vedete? Allora, tra l'altro se
è un simbolo delle prime comunità che c'è.
In molti tabernacoli, per esempio a Santa Francesca Romana, se ricordo, no, Santa Francesca Romana c'è il divino più geniero del Santo Tabernacolo, un'altra cosa. In molti tabernacoli c'è questa immagine qua. Dico per quei pochi che non lo sanno, era un'antica, un antico simbolo, come dice Alessandro, di tutti i cristiani, secondo questa cosa, che è una fantasia, che il pellicano, quando ha i piccoli e non ha da dargli da mangiare, si ferisce il petto, esce il sangue con quello di utero. Ecco perché diventa un simbolo come quello più biblico, classico, evangelico dell'agnello. Beh, io me ne sono accorto stasera, vi confesso, non ci avevo mai fatto caso. Questo perché, come sempre, mi sta a cuore dirvelo questa sera, perché appunto è un simbolo chiaramente eucaristico. Siamo nel cinquantesimo, siamo qui per l'adorazione eucaristica appena che diventerà piena, appena io smetto di parlare, e poi soprattutto Gesù nel Vangelo dice: io sono la luce del mondo. In quel tempo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: io sono la luce del mondo. E come sempre in Giovanni, appena Gesù dice questa cosa, in questi contrasti, purtroppo i suoi interlocutori sprofondano nelle tenebre, cioè completamente non vedono. Tra l'altro, così vediamo anche molto bene la connessione tra Quaresima e tempo pasquale. Cos'è che vi fa venire in mente un Vangelo che dice: io sono la luce del mondo, di Quaresima? Ceconato, molto, molto legato al ceconato questo. Sotto il ceconato fa tutta una progressione per cui vede, e qui invece purtroppo si sprofonda nelle tenebre. Quindi durante l'adorazione possiamo anche appunto di nuovo sostare su questi simboli: l'eucaristia, il pane, il vino, l'agnello, il pellicano, anche simboli esterni sono in qualche modo dei simboli eucaristici, perché il sacrificio d'esacco è prefigurazione del sacrificio di Gesù, c'è ancora l'agnello anche lì. Anche questo come aiuto a vedere, perché poi se passiamo appunto dall'eucaristia al vedere delle immagini, forse questo ci aiuta nel ponte poi a vedere nella vita di tutti i giorni, che noi viviamo questi momenti qua dove cerchiamo di percepire il Signore nell'Eucaristia, nel Vangelo, nelle immagini, per poterlo poi fare nella vita, ovviamente. Altrimenti dovremmo rimanere in questa cripta 24 ore al giorno, invece no. Ma sicuramente è la cosa più difficile della vita, per cui questa è anche molto sempre un po' una palestra di preghiera, di percezione del Signore. Ma adesso appunto semplicemente preghiamo su queste piste o altre piste che il Signore ci suggerisce, sapendo, chiedendo sempre più di sapere da dove veniamo e dove andiamo.